Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Emergenza Covid, lettera appello di 100 scienziati, agire in 2 o 3 giorni per evitare una strage. Il governo incontra le regioni proprio in queste ore per fare il punto sulle misure. In Lombardia la situazione è drammatica, dice il presidente Fontana, riapre l'ospedale alla Fiera di Milano. MES, il segretario democratico Zingaretti incalza Conte, il governo presenti subito un piano di investimenti per la sanità. Ultimo duello televisivo tra Donald Trump e Joe Biden, tensioni su tasse e Covid. Buongiorno Alessio Maurizi e dalla redazione ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque, in primo piano naturalmente parliamo ancora della situazione per quanto riguarda l'epidemia di Covid, perché c'è tra l'altro di pochi minuti fa una lettera appello di 100 tra professori e scienziati che invitano Conte e Mattarella ad agire, a prendere nuove decisioni nel giro di 2 o 3 giorni. Proprio adesso il governo è riunito con le regioni per fare il punto sulle misure già adottate, quelle da adottare ancora. Sentiamo.
Una settimana, massimo 10 giorni. Il governo prende tempo e prima di decidere un'eventuale nuova stretta valuta l'effetto delle misure introdotte con l'ultimo DPCM sull'andamento della curva epidemiologica. Se i contagi dovessero continuare a crescere, non è escluso un lockdown nazionale, ma con regole meno stringenti rispetto a quello di marzo. Tra le ipotesi c'è anche quella di un coprifuoco a partire dalle 21, misure che Palazzo Chigi spera però di poter evitare perché avrebbero ricadute economiche e sociali. L'esecutivo è al lavoro anche per evitare che i governatori vadano in ordine sparso con le loro ordinanze regionali, in particolare quelle sull'obbligo di didattica a distanza per le scuole, una misura criticata dai sindaci, ma che nelle prossime ore, dopo la Lombardia e la Campania, dovrebbe essere adottata anche dalla Calabria. In Sardegna si valuta invece un lockdown regionale con la chiusura di porti ed aeroporti a partire dalla prossima settimana. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E facciamo ancora il punto sulle misure già adottate nelle varie regioni. Prima di tutto il coprifuoco in Lombardia, prima notte questa che è trascorsa. A Milano è sceso di nuovo il silenzio notturno che aveva caratterizzato i mesi del lockdown.
Coprifuoco dalle 23 di ieri in tutta la Lombardia. Su Milano è calato di nuovo il silenzio che ha caratterizzato i giorni del lockdown della scorsa primavera. Da ieri sera è scattato infatti il divieto di spostamenti nella fascia oraria dalle 23 alle 5 di mattina su tutto il territorio della Lombardia, come deciso dalla nuova ordinanza di governo e regione per limitare i contagi. Le strade della Movida milanese, già deserte anche a causa della pioggia, si sono svuotate definitivamente. Un film angosciante che non avrei voluto rivedere, ha detto il governatore Fontana, ma in Lombardia i contagi continuano a crescere con numeri quadrupli rispetto ad altre regioni, in particolare nella zona di Milano, dove i nuovi casi registrati in 24 ore sono stati oltre 2.000, di cui più di 900 proprio in città. Il coprifuoco notturno potrebbe presto non bastare. Per il governatore Fontana bisogna stare in guardia.
Bisogna controllare, monitorare giorno dopo giorno e decidere se sia il caso di andare avanti con questi provvedimenti o se debbano essere assunti provvedimenti più gravi.
Intanto è previsto per oggi pomeriggio l'arrivo dei primi 6 pazienti all'ospedale di Fiera Milano. Lo ha detto Guido Bertolaso in visita nella struttura dove fervono i preparativi. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Tra le misure più contestate, la didattica solo a distanza nelle scuole superiori, in particolare in Lombardia, ma anche gli ultimi anni delle superiori in Puglia. La Campania sta invece valutando se riaprire da lunedì le scuole primarie. Sentiamo.
La mappa è piuttosto articolata e potrebbe ancora variare. Lombardia stoppa la scuola in presenza da lunedì alle superiori. Campania, già chiuse tutte le scuole fino al 30 ottobre, forse lunedì tornano a scuole più piccoli, ma il governatore De Luca per il momento tiene il punto. Puglia e Marche, a casa gli studenti del triennio delle superiori. Liguria, Lazio, Piemonte, didattica a distanza al 50% alle superiori. Parla di scelte dolorose il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. settimana, il quale però sottolinea che si tratta di un provvedimento temporale. Oggi l'incontro con i sindaci, in prima fila quello di Milano Sala, che lo accusano di aver deciso da solo. Solo un misunderstanding, chiarisce invece Fontana. Intanto gli studenti manifestano davanti al Comune di Milano, a cui chiedono più mezzi pubblici per andare a scuola. Scuola che deve restare aperta, dicono.
È giusto nel caso che si chiudano tante altre cose, chiudere anche la scuola, ma è assolutamente sbagliato farlo prima di altre attività come centri estetici o anche banalmente il campionato, e questo lo dico anche da tifoso.
Nella tua scuola ti sentivi sicura? Le misure di sicurezza erano rispettate?
No, non essendo scaglionati c'erano 800 alunni fuori da scuola.
Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Intanto il segretario del Partito Democratico Zingaretti torna a incalzare il presidente del Consiglio Conte sulla vicenda del MES, i fondi europei a basso tasso di interesse che servirebbero per essere investiti nella sanità.
Nicola Zingaretti rilancia l'alleanza con le forze dell'esecutivo, ma non retrocede sul MES. Il segretario Dem parla all'assemblea del partito. Tentare ovunque l'alleanza, per le comunali c'è la necessità di provarci, ma niente baratti nazionali, tutto dovrà venire dai territori. Riguardo al fondo salva stati, Zingaretti spiega una volta ancora che conviene, il PD lo chiede, basta bandierine 5 stelle, occorre una discussione franca e il governo deve presentare un piano per la sanità. C'è poi l'allarme sul Covid.
Quello che è chiaro è che serve oggi più che mai un paese unito nella lotta a un nemico di tutti. È il tempo, come ha detto martedì il Presidente della Repubblica Mattarella, della responsabilità collettiva.
Bene al patto di legislatura, conclude il segretario PD, ma non bisogna navigare a vista, mentre sulle riforme bisogna affrontare i nodi ma senza polemiche. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Proprio i fondi del MES e quelli del Recovery Fund, oltre che gli investimenti del governo, sono previsti dal ministro Speranza, che sta mettendo a punto un progetto di investimento sulla sanità, sulla medicina territoriale, che è stato detto più volte deve essere rinforzata, mentre nel presente si sta valutando di estendere i test rapidi a farmacie e medici di famiglia. Sentiamo.
Il Ministero della Salute promette a breve tamponi rapidi in farmacia e dai medici di famiglia. In farmacia si fanno già i test sierologici in alcune regioni, spiega il ministro della Salute Roberto Speranza. Proviamo a fare una sperimentazione, come sta avvenendo a Trento. Federpharma si è già detta disponibile. Per coinvolgere nella somministrazione dei test anche i medici di famiglia, sulla base di un'adesione volontaria, ha chiarito Speranza, si lavora a una possibile aggiunta contrattuale all'accordo collettivo di lavoro dei camici bianchi. Obiettivo: rafforzare il controllo dell'epidemia sul territorio. Un anello dell'assistenza sanitaria ancora troppo debole, che il ministro della Salute Speranza propone di mettere al centro, insieme all'ammodernamento degli ospedali, di un grande piano organico di riforma della sanità da 65 miliardi, che potrebbe essere finanziato parzialmente dal Recovery Fund o dal MES. Metà delle risorse servirebbero a rafforzare le cure territoriali, con 6.000 case della comunità, strutture aperte H24 con equipe di medici di famiglia, infermieri e specialisti. Tra i pilastri anche le cure domiciliari, ora limitate al 4% delle prestazioni, e che si vuole portare al 10%. Ma anche ospedali di comunità per degenze brevi e un'adeguata rete di hospice, consultori e centri per la salute mentale. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
All'estero adesso, prima di tutto, la notizia del cessate il fuoco permanente in Libia, che è stato raggiunto oggi a Ginevra al termine dei colloqui della Commissione Militare 5+5, un risultato storico, un importante punto di svolta verso la pace in Libia, afferma la missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia. La cerimonia delle firme dell'accordo da parte delle delegazioni è in corso proprio adesso presso la sede delle Nazioni Unite di Ginevra. Solamente ieri si era svolto l'incontro a Palazzo Chigi tra il premier italiano Conte e quello libico Fayez al-Sarraj. Ora parliamo dell'ultimo duello televisivo faccia a faccia tra Donald Trump e Joe Biden.
Good evening from Belmont University in Nashville, Tennessee.
Alla fine il dibattito tra Biden e Trump non sposta di una virgola le preferenze. Non serve neppure che Trump veste i panni del moderato, come gli ha suggerito il suo staff. Anche sui temi, nessun colpo di scena. Trump scarica le colpe del contagio del coronavirus sulla Cina, promette il vaccino in poche settimane e di far ripartire il paese. Non possiamo vivere in cantina come Joe, dice. Joe Biden Biden replica: oltre 220.000 americani sono morti, chiunque sia responsabile di così tanti decessi non può essere presidente degli Stati Uniti. Biden incassa bene gli attacchi sul figlio Hunter, accusato di corruzione per le sue attività in Ucraina e in Cina quando il padre era vicepresidente. Cinica la risposta di Trump quando la giornalista che modera gli chiede conto dei 500 bambini ancora detenuti nei centri di contenimento al confine col Messico. Li avete separati, non sanno dove siano i genitori, e Trump ribatte: sono più curati e più in ordine. E a Biden, che definisce questa cosa un crimine, risponde: le gabbie usate per tenere i clandestini le avete costruite voi nel 2014. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ancora notizia di cronaca, un'inchiesta della Procura di Trieste, 13 persone sono state denunciate per detenzione di materiale pedopornografico. Le indagini hanno riguardato 7 regioni con perquisizioni che hanno portato al sequestro da parte della polizia di materiale informatico. È stato invece fermato nei pressi di Strasburgo, un italiano sospettato di essere responsabile di 160 tra stupri e aggressioni sessuali.
È sospettato di aver commesso 160 tra stupri e aggressioni sessuali. Cosimo Chionna, un italiano di 52 anni, è stato fermato nei pressi di Strasburgo nel quadro di un mandato di arresto europeo lanciato dalla Germania, dove l'uomo è accusato di aver commesso i reati. Il sospetto in particolare è che abbia stuprato o abusato di sua figlia e dei figli delle sue compagne tra il 2000 e il 2014. 122 le richieste aperte a suo carico in Germania, da dove il 52enne è fuggito per rifugiarsi in Alsazia. Ora si trova in carcere in attesa di essere consegnato alle autorità tedesche. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Novità sulla questione della vendita dei biglietti aerei poi cancellati dalle compagnie causa Covid.
Si ferma un passo dai provvedimenti l'antitrust, perché facendo un salto in avanti Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama offrono anche il rimborso dei biglietti in caso di cancellazione dei voli, in tempi certi attraverso procedure automatizzate. Ora i consumatori possono scegliere tra rimborso o voucher, con strumenti di contatto gratuiti, potenziati i call center. Queste le motivazioni dell'autorità, che ha deciso di non adottare alcuna misura cautelare a conclusione di 4 sub-procedimenti nei confronti delle compagnie, avviati a fine settembre per sospendere la vendita di biglietti per voli poi cancellati unilateralmente, motivando con il Covid, offrendo soltanto i voucher, sebbene i servizi si riferissero a un periodo e a destinazioni senza i limiti di circolazione stabiliti dai provvedimenti governativi. In particolare, le compagnie hanno limitato l'utilizzo della causale per la pandemia Covid ai soli casi in cui non è stato oggettivamente possibile operare il volo a causa di restrizioni ai trasferimenti di persone. E per i treni arriva la rassicurazione di Trenitalia: non trovando ancora consultabili gli orari invernali, la risposta è semplice, ogni volta sono in corso le necessarie interlocuzioni con RFI, la disponibilità agli inizi di novembre, operatività da domenica 13 dicembre, ma stavolta le valutazioni sono state ovviamente più approfondite. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore.
13 e 13 minuti, dopo la sintesi della giornata di oggi, effetto giorno, facciamo un break, torniamo tra poco con tutte le altre notizie, ripartiremo dalla situazione dell'epidemia, cercheremo di capire il punto esatto in cui ci troviamo con il professor Lavecchia. 349-238-6666.
Effetto giorno.
Queste le notizie di oggi. Emergenza Covid, il governo incontra le regioni per fare il punto sulle misure. In Lombardia l'appello del presidente Fontana, la situazione è drammatica. Lettera di 100 scienziati a Conte e Mattarella a intervenire nel giro di 2 o 3 giorni per evitare una strage. Ultimo duello televisivo tra Trump e Biden e tensioni su tasse Covid. Le 13:17, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Proviamo a fare il punto della situazione in cui ci troviamo per quanto riguarda questa seconda ondata di epidemia, perché abbiamo notizie veramente molto contrastanti. C'è una lettera appello di 100 scienziati, l'abbiamo appena sentito, che dicono abbiamo ancora 2 o 3 giorni prima di evitare una strage. Un dato: ieri ci sono stati 136 vittime, con meno vittime a marzo avevamo bloccato, chiuso a chiave l'Italia. Adesso il governo ha deciso un'altra strada, non vuol pagare il prezzo di un altro lockdown, si è deciso di convivere con il virus. Ancora adesso Conte ha detto: cerchiamo di scongiurare in tutti i modi possibili un nuovo lockdown. Va bene, questa è la strategia adottata, però attenzione, perché non può trasformarsi in una attesa immobile fatta di annunci, come per esempio due giorni fa Arcuri sui tamponi ha detto: li raddoppieremo in due mesi. Ma due mesi in questa situazione sono una enormità di tempo. Oppure la app che è ancora inerte, oppure la scuola. Pensate alla scuola, dove si alternano dichiarazioni tranquillizzanti come quella del ministro Azzolina con dichiarazioni allarmistiche come il presidente della regione Fontana, che oggi in Lombardia ha ribadito le scuole superiori saranno solo a distanza, perché la situazione è drammatica. Allora proviamo a capire davvero in quale punto ci troviamo. Lo facciamo con il professor Carlo Lavecchia, ordinario di epidemiologia all'Università degli Studi di Milano. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, perché sicuramente, professor Lavecchia, c'è un aspetto forse anche psicologico in questa fase. Arriviamo sicuramente più preparati alla seconda ondata, come dice Conte, perché lo siamo rispetto a come eravamo del tutto impreparati a marzo, ma forse siamo anche più stanchi, meno attenti, meno concentrati sui numeri. Siamo abituati già a vivere questa situazione, però i numeri sono lì, impietosi, imprescindibili. Cerchiamo di riannodare il filo dell'analisi dei numeri. Dove ci portano i numeri di oggi in previsione nei prossimi giorni?
Beh, i numeri sono del tutto non confrontabili con quelli di marzo, ossia a marzo essenzialmente avevamo una capacità di fare tamponi e quindi diagnosi enormemente inferiore, quindi i casi o contagi di oggi non sono per nulla confrontabili rispetto a quelli di maggio. Se invece facciamo riferimento agli eventi più validi, ossia i ricoveri in terapia intensiva e i decessi, è senza dubbio vero che sono aumentati considerevolmente nell'ultima settimana, ma la velocità e l'accelerazione di questi aumenti sono enormemente inferiori rispetto a marzo. Quindi la situazione è seria, l'evoluzione non è favorevole, ma non siamo in una situazione di allarme come a marzo, sia rispetto ai numeri, sia considerando il fatto che il nostro servizio sanitario è molto più preparato.
La domanda, questo mi sembra un punto acclarato fortunatamente, ma la domanda che in tanti si stanno facendo: con questo livello di precauzioni, con questo livello di tracciamento, di tamponi che si stanno riuscendo a fare, tanti più rispetto a marzo, aprile e maggio, ma quanto tempo abbiamo con questa progressione prima che invece si arrivi sì a un livello di saturazione degli ospedali, delle terapie intensive che nessuno vuole vivere naturalmente?
Il numero di ricoverati in terapia intensiva sta aumentando in maniera preoccupante, però siamo lontani dalla saturazione. Quando si parla di saturazione in questi giorni si intende il fatto che sono pieni i reparti che erano stati dedicati al Covid nelle terapie intensive, ma a Policlinico di Milano ieri c'erano 9 ricoverati in terapia intensiva, quindi non è marzo quando tutto fu riconvertito e fu dedicato al Covid. Certamente noi speriamo di non arrivare a marzo e quindi ha una situazione di difficoltà nell'insieme dei servizi sanitari, perché tutto o gran parte era dedicato al Covid. Ma di nuovo la situazione è completamente diversa, abbiamo molte più terapie intensive, possiamo aprire di più e quindi per quanto riguarda le terapie intensive abbiamo uno spazio di qualche settimana per ragionare e affrontare il problema. Il problema attuale in realtà è la media intensità di cura. Noi oggi abbiamo moltissimi positivi, in larga parte asintomatici, e moltissimi con sintomi moderati che si rivolgono giustamente agli ospedali, perché abbiamo visto a marzo che restare a casa anche con sintomi moderati può poi portare a un aggravamento della situazione irrecuperabile. Quindi quello che serve oggi è un gran numero di posti disponibili per pazienti a media bassa intensità di cura.
Tipo ambulatori Covid, tipo
Ma tipo le infermerie cinesi, sì, che noi abbiamo visto a febbraio, possibilmente in ospedale perché gli alberghi non sono i luoghi migliori.
Cioè dover ricevere una prima diagnosi, magari un primo piano terapeutico, prendere qualche medicina, tornare a casa.
No, dove stare, perché
dove
il problema
stare?
È che bisogna essere monitorati per alcuni giorni, il Covid si aggrava nella seconda settimana. Quindi
perché l'alternativa a questo è ricovero in ospedale, però lei dice questo è sbagliato perché si vanno a intasare davvero poi gli ospedali.
Sì, perché le pneumologie sono dei reparti relativamente sofisticati, quindi noi non dobbiamo utilizzare quelle risorse per i malati moderati, dobbiamo utilizzare altre risorse che dobbiamo creare subito, questo è il problema di oggi. Il problema delle terapie intensive potrebbe porsi fra 2, 3, 4 settimane, però abbiamo tempo per pensarci.
Ecco, pensiamoci però, aggiungo questo. Senta, professor Lavecchia, per quanto riguarda invece il tema per esempio degli asintomatici, che quest'estate erano, visto la bassa carica virale che veniva rilevata nei tamponi dei positivi, quasi tutti, soprattutto quelli asintomatici, insomma, c'era stato un po' un abbassare la guardia da questo punto di vista, no? Si riteneva che il contagio fosse davvero quasi fermo, insomma. Adesso invece sembra che si ritrovi di nuovo un'alta carica virale anche in chi non ha alcun sintomo, e questo vuol dire che può essere molto contagioso?
Può essere contagioso. C'è una differenza. Nei mesi di maggio, giugno e luglio noi consideravamo positivi dei soggetti che si erano ammalati in marzo-aprile e che avevano dei residui di virus nel nasofaringe, ma di fatto non erano contagiosi, non erano senza dubbio destinati a ammalarsi. Oggi gli asintomatici rispetto allora, non rispetto alla primavera, ma rispetto all'estate, evidentemente hanno una maggior carica virale, alcuni di essi potranno anche sviluppare sintomi nei prossimi giorni e alcuni di essi sono senza dubbio contagiosi. Quindi non va fatta la differenza tra gli asintomatici di oggi e quelli della primavera, che sono probabilmente analoghi, ma va fatta rispetto a quelli dell'estate, che erano i residui dell'epidemia della primavera.
Io la ringrazio, professor Carlo Lavecchia, grazie per essere stato con noi, docente, lo ricordo, di ordinario di epidemiologia all'Università degli Studi di Milano. Allora. Proviamo a rilassarci pensando a una grande figura di scrittore, poeta, letterato, specializzato soprattutto nella letteratura dell'infanzia. Parliamo di Gianni Rodari. Proprio oggi sono 100 anni dalla sua nascita.
Viaggia e viaggia di fianco dell'armadio, su un tavolino c'è la radio. Attenzione, giro il bottone, parla la voce del Giappone. Il giapponese non lo capisco, faccio una corsa a San Francisco, oppure a Londra, Mosca, Pechino, senza spostarmi d'un passettino. È una grammatica inconfondibile, una grammatica della fantasia, che ha accompagnato e incantato con filastrocche e racconti generazione dopo generazione. Avrebbe compiuto 100 anni oggi Gianni Rodari, lo scrittore per l'infanzia più amato nel nostro paese, che a 40 anni dalla morte riesce ancora ad essere un po' più avanti di tutti gli altri. Nato a Domenia, nei pressi di Verbania, nel 1920, perde il padre fornaio a 9 anni per una broncopolmonite causata da una notte passata sotto ad un acquazzone per salvare un gatto. E non è un caso se il pane e i gatti tornano spesso tra le rime, così come i temi sociali e civili che caratterizzano i suoi testi. Vicino all'Azione Cattolica prima, iscritto al Partito Comunista poi, maestro, scrittore, giornalista dell'Unità e di Paese Sera. Ma la vera vocazione è la scrittura per i più piccoli, con una notorietà che cresce sempre più dagli anni 60. Favole al telefono, filastrocche in cielo e in terra, la torta in cielo, la freccia azzurra, sono solo alcuni dei titoli più celebri insieme alla Grammatica della Fantasia, un saggio sull'arte di inventare storie. Ma l'eredità più preziosa che ci ha lasciato Gianni Rodari è il suo sguardo sul mondo, curioso e divergente, leggero e profondo, provocatorio ma anche consolatorio. E poi l'amore, immenso e smisurato per la scuola. «Nelle nostre scuole si ride troppo poco», diceva Gianni Rodari, una frase che contiene tutta la sua visione pedagogica. Una visione, come direbbe lui, semplicemente fantastica. Federico Taddia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Eccoci qua, 13:26 minuti, questo è il ritratto del grande Gianni Rodari da parte del nostro Federico Taddia. Insomma, sarebbe meglio, sarebbe più rilassante proseguire in questo tono la giornata, però le notizie sono altre. Allora vi dico subito che abbiamo sentito poco fa il professor Lavecchia che ha parlato di 3-4 settimane di una situazione, diciamo, di attesa relativamente tranquilla. Ebbene, ci sono due dichiarazioni, una di Renzi che è comunque un azionista di questo governo, che dice: grande confusione sotto il cielo nella gestione del Covid, c'è qualcosa che non va nella gestione dell'emergenza, ne chiederemo conto. Trasporti, tamponi, tracciabilità sono ancora troppo scarsi. Poi c'è un'altra dichiarazione che viene dal presidente dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani: temiamo un raddoppio dei ricoveri in terapia intensiva entro 15 giorni. Se la curva dei contagi manterrà l'attuale andamento, nell'attesa di vedere gli effetti delle misure, quello sarà il punto di rottura. Quindi in questo caso il punto di rottura, di cui parlavamo prima, viene fissato molto prima, 15 giorni. Va bene, staremo a vedere, ne parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno, naturalmente. Torniamo tra poco con, dopo l'informazione di borsa, i titoli e tanto altro ancora. Poi c'è lo spazio per il duello tra Biden e Trump, lo ha visto per noi Giulia Crivelli e ce lo racconterà.
Effetto Giorno.
Queste le notizie di oggi, emergenza Covid, Renzi, la gestione dell'epidemia non va, chiederemo conto. Il presidente degli anestesisti delle rianimazioni: abbiamo 15 giorni prima che la situazione arrivi a un punto di rottura. In Lombardia l'appello del presidente Fontana, la situazione è drammatica, riapre l'ospedale alla Fiera di Milano. Governo Regioni al via l'incontro per fare il punto sulle misure restrittive. Ultimo duello televisivo negli Stati Uniti tra Trump e Biden, tensioni su tasse e Covid. minuti. Allora, adesso sentiamo subito il punto di Alberto Lioli, vice direttore del Sole 24 Ore, dedicato proprio al frangente di queste ore, cercare di dare una interpretazione di quella che è la situazione. Poi torniamo in diretta e avremo ancora altri argomenti. Vi anticipo la pagina sul faccia a faccia tra Biden e Trump. Giulia Crivelli lo ha visto per noi e ci racconterà tutto.
Il punto di Alberto Orioli.
Anche a voler evitare di fare i disfattisti, è difficile non raccontare il senso di smarrimento di questo nostro presente, e purtroppo è difficile anche parlare d'altro. La gestione della drammatica e prevedibile escalation del Covid è la fotografia di un paese improvvisamente allo sbando. Il premier Giuseppe Conte ha scelto di mandare messaggi semirassicuranti, demandando soprattutto alle regioni le decisioni più delicate, ma ora le regioni vanno in ordine sparso e anche in polemica tra loro. Lockdown è parola tabù, il paese non reggerebbe una seconda chiusura totale, e questo è evidente. I sondaggi sulla fiducia verso il premier tanto erano stellari nella fase 1 quanto sono adesso l'istantanea di una rapida discesa agli inferi. È il contrappasso di vivere di annunci, e questo crollo però sembra paralizzare l'azione. Non era vero che era tutto finito, sotto controllo, nemmeno le voci della scienza ormai trovano una sintesi. Perfino le notizie dall'Europa sono diventate meno positive di prima e la cornucopia dei fondi UE si allontana ogni giorno di più. E oggi il premier vedrà i rappresentanti delle regioni, si spera ne esca una visione unica del paese, anche perché il contagio avanza in modo esponenziale e ora anche le curve delle terapie intensive e dei morti purtroppo si stanno riallineando.
minuti. Come spesso facciamo, cerchiamo anche di raccontare un po' di luce in fondo al tunnel, di notizie costruttive o di buone notizie, che dir si voglia. Proviamo a farlo parlando di mezzi di trasporto, in particolare a Bologna, perché c'è una novità in arrivo, un nuovo servizio che aiuterà a capire quanto sono affollati i mezzi pubblici, una cosa abbastanza importante visti i tempi. E con noi Giuseppina Gualtieri, presidente e amministratore delegato di TPER, l'azienda del trasporto passeggeri dell'Emilia Romagna. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, è un servizio questo che in tanti si stanno offrendo in questo periodo di cercare di fornire. Lo stesso Google Maps aveva annunciato giorni fa di voler dare delle informazioni su quante persone si trovano su un mezzo pubblico, un po' come quando siamo in coda in autostrada, Google Maps ci fa capire col puntino rosso se c'è una alta intensità di traffico. Ci sono altre aziende che stanno cercando di fare questo tipo di servizio, che dipende molto da quanti device ci sono, da quante app sono scaricate, da quante persone, cioè quanti dati si hanno disponibili. Voi siete già presenti con questa app, no? Per ora di cosa vi occupate?
No, allora, intanto grazie dell'invito. Noi abbiamo di fatto ci siamo posti l'obiettivo che, al di là del tema diciamo pandemico, di dare sempre maggiori informazioni all'utenza sui servizi che svolgiamo. Qui è nato già da un anno, abbiamo già 100.000 passeggeri, utenti che hanno scaricato l'applicazione. Sì. Noi abbiamo un'applicazione da più di un anno che si chiama Roger, che serve a pianificare il viaggio in tutta la regione, in realtà in tutte le aziende della regione, compreso i trasporti regionali, sì, e a vedere anche a pagare direttamente in modo, diciamo, con lo smartphone gli eventuali biglietti, l'acquisto dei biglietti senza sovrapprezzo, ci tengo a sottolineare, e sottolineo anche che l'app è gratuita. Detto questo, abbiamo lavorato sul tema che diceva lei in questa fase, sì, e quindi in questi mesi, è stato un lavoro molto intenso, abbiamo realizzato un'ulteriore evoluzione dell'applicazione che sarà in servizio delle aree urbane di Bologna, perché c'è un motivo anche tecnico per riuscire a farlo in questa fase, poi si estenderà anche all'extraurbano e a Ferrara, dove noi svolgiamo i servizi entro l'anno, che serve a tenere monitorato il livello di capienza, diciamo, dei mezzi. In questo caso abbiamo utilizzato, dal punto di vista dei riferimenti, i riferimenti normativi. Oggi sì, il riferimento normativo è la capienza massima sui mezzi, l'80% rispetto all'omologazione, in presenza, lo ricordo sempre a tutti perché dobbiamo tenerne sì, conto, in presenza di ovviamente sanificazione dei mezzi quotidiana, sistemi di areazione dei mezzi che prendono l'aria, okay, dall'esterno, che consentono,
però,
eccetera.
Sì, mi scusi Gualtieri, di questo parlerei ancora tra un attimo, le volevo chiedere anche qual è il livello di riempimento reale oggi, sì, se avete dei dati su questo, sì, certo, degli autobus a Bologna, però la curiosità è quella di sapere proprio così un
come
po' come funziona l'app, perché molti,
esatto, sì, scusi,
sono,
divago,
diciamo,
ma, cioè, il tema è che l'utenza
siamo tutti
spesso
un po' esperti di app, no? Quindi vogliamo,
okay,
sapere come funziona.
Allora, sul tema d'app in realtà è molto semplice, abbiamo deciso che la cosa fondamentale era riuscire a dare un'informazione diretta all'utenza, questa è la prima cosa, quindi l'app per questo, per cui l'utente che già si è abituato a vedere l'orario dei mezzi, alle fermate eccetera, può vedere attraverso la segnalazione, sì, se il mezzo è a seconda del livello di capienza, verde, giallo, rosso a livello di capienza. Oggi è tarato sul tema 80, anzi un po' meno, perché sì, chiaramente teniamo un po' più basso. Un domani, se cambiassero, diciamo, le norme, chiaramente in automatico si può, sì, modificare.
Però
quel,
scusi,
livello
per essere proprio brutale, semplice e brutale, perché appunto sì, siamo tutti un po' sviluppatori di app, non è così, ma insomma sappiamo come funzionano. Sappiamo per esempio che gli indicatori del traffico di Google Maps si basa sui telefonini che
allora,
Google registra,
ecco, nostro,
delle persone che sono
caso,
in macchina, mi scusi, in quel momento lì sulla strada. Nel vostro caso com'è che viene fatto il semaforo verde, giallo e rosso?
Allora, la realizzazione è molto, ecco, magari do l'informazione più specifica. La realizzazione di questa informazione si basa su tre componenti. Il primo è un supporto specializzato ovviamente nei sistemi informatici che gestisce l'applicazione, quindi traduce i dati in qualcosa che viene comunicato sull'app. L'altro è l'elaborazione degli algoritmi che si basano viene fatta la rilevazione grazie ai nostri sistemi sui mezzi di quanti sono i telefoni a bordo, con il wifi non importa se è acceso o spento, poi okay, con un algoritmo che è stato fatto da una società specializzata, in questo caso non siamo noi, di natura statistica, sì, che fa il calcolo sulla base di quella che è la rilevazione con i margini di presenza.
Quindi
di telefoni.
Un calcolo che si basa sui telefoni rilevati sull'autobus grazie al wifi, ecco, si parte da quello.
Grazie, e poi ricalcola, sì, con l'algoritmo, è stato già testato sui mezzi da oltre 2 mesi, sì, per poter andare a calcolare la capienza, cioè il livello di capienza non è un conta passeggeri, è un livello percentuale che tiene conto di questo margine di altre possibilità, che sono quelle di non avere anche a bordo persone che non hanno il telefono.
In un flash, Gualtieri, okay, scusi, la percentuale di riempimento degli auto. No, la percentuale.
L'errore, sì, che è stata poi ricalcolata all'interno del colorazione dei mezzi è tra 0 e 9 passeggeri.
Ok, la percentuale di riempimento degli autobus.
Contributo, l'ultimo contributo.
Niente, non mi ascolta, scusi, io devo chiudere perché sì, non riusciamo a parlare, io devo chiudere l'intervista. Grazie Gualtieri, grazie per essere stata con noi. Io avevo una domanda da farle, ma non riuscivamo a comunicare. Va bene così, non importa. Allora, 13:42. Carlo Genta. No, non ce l'abbiamo Carlo Genta, andiamo sul traffico, volevo sentire gli aggiornamenti per quanto riguarda le partite dell'Europa League, li sentirete dopo il GR delle 14 naturalmente.